ci spostiamo virtualmente in America Latina, dove per quest'anno i meteorologi hanno lanciato l'allarme per un nuovo El Niño, un fenomeno climatico che porta siccità seguita da piogge intense, un fenomeno strettamente legato al cambiamento climatico, un evento che, se dovesse verificarsi come è stato previsto, potrebbe essere probabilmente il più severo finora mai registrato. Panama è particolarmente vigile. Durante l'ultimo El Niño del 2023-24, il canale ha vissuto una crisi seria con ripercussioni sul traffico marittimo mondiale, una situazione allarmante della quale vogliamo parlare con la nostra collaboratrice dall'America Latina, Laura D'Averio. Laura, ben ritrovata da Alphaville.
Grazie, buongiorno a tutti.
Laura, tu eri a Panama proprio nel 2024, nel pieno della crisi. Cosa hai visto? Cos'è accaduto in quell'occasione?
Sì, andai proprio per questo motivo, per vedere cosa stava succedendo. Il livello dell'acqua era ancora sotto i limiti di quello che è, insomma, lo standard funzionale del canale. Era un momento di risalita, si aspettava la nuova stagione delle piogge, ma evidentemente c'era ancora, si era ancora nella crisi, una crisi che è durata un anno, un po' più di un anno. Per dare un'idea, ogni giorno dal canale di Panama passano dalle 36 alle 38 navi. E nel momento peggiore dell'effetto del Niño, che ha creato una siccità straordinaria, passavano solo 24 navi, quindi comunque una riduzione molto importante. E il problema è che perché questo succede? Succede perché c'è un sistema di chiuse nel canale di Panama, c'è un dislivello tra i due oceani e quindi le navi devono essere sollevate in questo sistema di chiuse. Per far questo, le navi sono molto pesanti, soprattutto le navi moderne, si usano, e veramente è una cifra pazzesca, si usano in media 2 milioni di litri di acqua dolce per ogni passaggio d'acqua, perché bisogna spingere in su queste navi perché riescano a fare questo passaggio attraverso le chiuse. Da dove viene quest'acqua, che ripeto è acqua dolce? Viene da due bacini artificiali. Nel momento in cui manca la pioggia e Panama, visto la sua situazione geografica, non ha ghiacciai o altre fonti di acqua, c'è l'acqua della stagione delle piogge. Se il Niño ha un'influenza, come è successo nel 2024, sulla stagione della pioggia, questi bacini non riescono a riempirsi. Oltretutto, se il fenomeno del Niño è un fenomeno legato ai cambiamenti climatici, ci sono altri motivi per cui questi bacini artificiali, che sono stati costruiti in altre epoche, adesso stanno vivendo pressioni straordinarie. Innanzitutto, essendo bacini di acqua dolce, riforniscono anche città di Panama, che nel frattempo è diventata un'enorme metropoli. E tutte le zone intorno al canale sono zone che sono diventate agricole, perché c'è stata comunque una migrazione verso la città e molti si sono insediati nelle zone agricole, e quindi anche qui per i raccolti viene usata l'acqua di questi bacini. Quindi diciamo si uniscono molti motivi per cui il canale di Panama non riesce più ci vuole poco perché diciamo l'equilibrio del canale di Panama comincia a avere dei problemi e quindi crei una situazione nella logistica mondiale di crisi.
El Niño è un fenomeno ciclico e quindi non è una sorpresa, eppure sembra che ci si faccia trovare impreparati ogni volta. Che tipo di precauzioni sono state messe in campo? E questa volta Panama, secondo te, è più attrezzata?
Ma no, perché quello che si può fare in realtà non è una cosa che si può fare da un anno all'altro, cioè quello che bisogna fare è costruire un nuovo bacino artificiale. L'unica cosa che si può fare, e devo dire che su questo ho trovato, parlando non solo con persone del porto, con economisti, ma anche con ambientalisti, perché evidentemente creare un nuovo bacino insomma dal punto di vista ambientale è una cosa piuttosto impegnativa, e devo dire che c'era piuttosto un consenso, perché non si può fermare il canale di Panama, semplicemente detto. Cosa bisogna fare? Però ecco, è un lavoro che peraltro si sa, perché come dicevi non è una sorpresa, questi sono tutti fenomeni sul lungo termine, il Niño si sa quando arriverà, l'unica cosa che sta succedendo è che comunque non si sa finché non arriva quale sarà l'impatto, e soprattutto il problema è che l'accelerazione dei cambiamenti climatici fa sì che i cicli tra un Niño all'altro si stanno diminuendo. Da oltre 10 anni si discute la costruzione di questo bacino, bisogna fare una diga e bisogna creare un nuovo bacino artificiale. Il progetto è stato approvato l'anno scorso, i lavori cominceranno l'anno prossimo, ci vogliono 6 anni perché si concludano, peraltro con una spesa consistente che si aggira tra l'1,2 e 1,6 miliardi di dollari. Con un altro problema, che queste terre che verranno inondate sono terre dove vive la gente. Bisogna spostare circa 12.000 persone che da tempo protestano perché sono contrarie non solo a essere sfollate a forza, ma sono anche contrarie al tipo di risarcimento e di soluzione che è stata pensata per loro. Quindi insomma è un grosso argomento, ma soprattutto non è una cosa che si risolve da un anno all'altro.
Laura, c'è poi un altro elemento, un elemento nuovo che rende il canale ancora più strategico, che in questi giorni, in queste ore, che è la chiusura dello Stretto di Hormuz, che sta dirottando il traffico marittimo da ogni parte del mondo. Cosa sta succedendo concretamente a Panama?
Sì, ecco, come dici, si sta cercando dappertutto fornitori di emergenza e rotte di emergenza, e quindi evidentemente si guarda anche al canale di Panama, che geograficamente è molto lontano. Oltretutto, siccome il canale di Panama va con questo sistema di chiuse che è piuttosto complicato e anche lento, tanto per dire, quando arriva una nave, il capitano non è che passa il canale, deve scendere, solo i capitani che lavorano per il canale hanno permesso di guidare queste navi, se possiamo dire guidare, attraverso questo sistema di chiuse, perché si passa veramente al centimetro. Quindi è abbastanza lento, riescono a passare in questo momento un po' più di 40 navi al giorno, ma evidentemente non può assorbire la chiusura dello Stretto di Hormuz, quindi stiamo parlando veramente di emergenze, soprattutto per i paesi asiatici che sono i più colpiti dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. E vorrei anche spiegare un po' come funziona, cioè bisogna prenotare il passaggio, che peraltro è costoso. In media una nave paga dai 300 ai 400 mila dollari per poter passare dal canale di Panama. Il canale di Panama poi, prevedendo che ci siano delle urgenze, ha anche un sistema di aste tutti i giorni di alcuni slot, e a seconda dell'urgenza si paga, e normalmente in tempi normali si paga dai 130 ai 150 mila dollari aggiuntivi per avere accesso a questi slot attraverso le aste. Ecco, in questo momento si sa che almeno una compagnia ha pagato 4 milioni di dollari all'asta per passare dal canale, quindi questo per far capire in che situazione di estrema urgenza si trova. Però ripeto, non è un'alternativa, si possono aggiungere magari 10 navi di più al giorno, ma stiamo veramente parlando di una cifra minima rispetto a quello che passa attraverso lo Stretto di Hormuz.
Di fronte a queste pressioni c'è chi ha pensato anche a delle alternative al canale di Paola, di Panama. Esistono progetti concreti che permetterebbero di aprire nuovi passaggi tra Oceano Pacifico e Atlantico, e quanto sono credibili questi progetti?
Sì, ne voglio menzionare due. Devo dire che c'è sempre una grande attrattiva all'idea di riuscire a aprire un nuovo canale, perché comunque veramente la zona è super strategica. Nicaragua aveva stretto un accordo con una compagnia di Hong Kong per cominciare i lavori di un nuovo canale, che evidentemente dal punto di vista economico sarebbe stato una grande differenza per l'economia del paese. Una storia che non è andata a buon fine, tra l'altro si è evidenziato immediatamente anche insomma un grosso problema di trasparenza finanziaria. In ogni caso, ecco, si è fatta molta pubblicità, i lavori non sono mai cominciati e il progetto, devo dire, che in questo momento è stato abbandonato. Un progetto che invece sta avanzando, in parte già funziona, invece è in Messico, nel sud. non si sta costruendo un canale, ma si sta costruendo un'alternativa ferroviaria, che quindi non scavando, non facendo passare le navi, ma spostando il carico delle navi da una parte all'altra del paese, quindi unendo in questa maniera i due oceani. Si chiama Corridoio Interoceanico dell'Istmo di Tehuantepec. Sarà un grosso centro logistico con varie diramazioni, una di queste in realtà è anche già aperta. È un progetto che abbassa molto i costi, però anche lì va bene per dei carichi inferiori rispetto alle navi che passano per il canale di Panama, però ecco, dipendendo dal tipo di merce, dal tipo di trasporto che è necessario, può, ecco, assorbire una parte di quello che è il fabbisogno che passa adesso attraverso il canale di Panama. Devo dire che è anche un progetto molto controverso perché anche qui c'è stato un problema di sfollamento delle persone. Queste sono zone peraltro molto povere, sono zone abitate soprattutto da popolazione indigena, che è sempre la più vulnerabile nel paese. E ci sono stati molti casi di violenza, ci sono stati anche molti omicidi. Purtroppo, soprattutto i difensori della terra e dell'ambiente sono estremamente vulnerabili del paese. Abbiamo molti omicidi, su questi attivisti. Ecco, ci sono grossi interessi economici e uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza di queste terre. Quindi, insomma, è un grosso progetto che dal punto di vista, appunto, logistico, economico, porterà dei vantaggi, lo sta già facendo, però ecco, ricordiamo sempre anche un po' il costo umano di queste grosse opere.
Laura, c'è infine una questione che è politica, ovvero la presidenza Trump è stata molto aggressiva con il governo panamense, arrivando a minacciare di riprendersi il canale se non si fosse opposto alla Cina. Quali sono, ovviamente la mia è una semplificazione, però quali sono le ragioni reali di questa pressione e cosa ha significato per i panamensi sentirsi dire una cosa del genere?
Ricordiamo che di tutte le minacce che abbiamo sentito dall'amministrazione di Trump, la prima è stata proprio sul canale di Panama, cioè immediatamente dopo l'inaugurazione il presidente Trump ha detto che intendeva riprendersi il canale anche con azioni militari. Allora, la politica trumpiana in America Latina in generale è stata molto aggressiva rispetto all'entrata della Cina nella regione, facendo pressione su tutti questi paesi perché non sviluppino rapporti commerciali con la Cina. La Cina però è il primo partner commerciale di Panama, oltretutto è anche il primo paese al mondo per commercio marittimo, quindi è impensabile che non ci sia un grosso rapporto tra i due paesi, un importante rapporto tra i due paesi. In ogni caso, la disputa si è concentrata sulla presenza nel canale della Hutchinson Ports, che è un colosso della logistica marittima nel mondo, che amministrava due dei cinque porti del canale. Sotto queste pressioni statunitensi, diciamo, ecco, si è fatto di tutto. Alla fine la si è anche buttata fuori la Hutchinson Ports e adesso ci sono delle azioni della Cina anti-panamensi nel bloccare navi panamensi invece che arrivano in Cina. È una questione che è un po' sparita dopo che, diciamo, dall'attenzione pubblica, dopo che Trump ha smesso di minacciare con azioni militari di riprendersi il canale, però in realtà per il Panama questo è una cosa molto presente, è una cosa molto di attualità che sta succedendo, che continua a succedere tra Panama, Stati Uniti e Cina. E vorrei anche dare una prospettiva su che cosa hanno voluto dire queste minacce di Trump. Adesso a nessuno fa piacere sentire Trump che parla di possibili interventi militari, ma la storia del canale di Panama è molto particolare, nel senso, per la popolazione del Panama è molto di più che un'attività commerciale di successo. Fa parte proprio dell'identità
È
del
la storia di un
paese.
intero paese, della sua
È la
identità.
storia dell'intero paese, perché ricordiamo, tornando al XIX secolo, Panama faceva parte della Colombia. Nella fine dell'Ottocento i francesi, che erano riusciti a costruire il canale di Suez, hanno pensato di fare lo stesso in quello che oggi si chiama canale di Panama. Hanno fatto un disastro, è andata malissimo, si sono dovuti ritirare, tra l'altro è costata la vita di 20.000 operai che sono morti, oltretutto un enorme grande scandalo finanziario anche lì, è fallito, è stato abbandonato. Loro cercavano Sì, dimmi.
No, ti chiedo giusto di concludere, dato che il nostro tempo è già scaduto.
Beh, comunque, ecco, l'indipendenza di Panama è dovuto alla volontà di costruire da parte degli Stati Uniti un canale, che peraltro poi si è tenuta la territorialità sul canale fino al dicembre 1999. Questa indipendenza anche dalla presenza degli Stati Uniti è costata proteste, è costata vite, insomma, ecco, per arrivare al Panama essere completamente indipendente e avere tutto il potere sulla sua territorialità ha dovuto fare molto, quindi toccare il canale vuol dire veramente toccare questo paese e la sua popolazione in maniera molto profonda.
Canale di Panama che è anche il termometro delle tensioni globali che vanno ben oltre il Centro America. Grazie Laura Daverio per essere stata con noi, a presto.
Grazie a tutti, buona giornata.